consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben arrivati da Isabella Visetti al microfono, Michele Bonasorte in regia e Karin Condolfa al centralino di Rete 1. Ben arrivati a questa prima puntata della consulenza linguistica della nuova stagione e sarà una consulenza linguistica con le parole che abbiamo sentito più volte quest'estate e che sono state oggetto dei vostri quesiti, le parole che entrano nell'italiano grazie alle nuove tecnologie e le parole nuove e meno nuove che sono state usate di recente per raccontare la crisi di governo in Italia. Ma partiamo appunto dalle domande dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici e do il benvenuto al nostro consulente linguistico Gerry Mottis. Ciao Gerry.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È un grande piacere essere qua di nuovo con voi.
Anche per noi ritrovarti qui alla consulenza linguistica, lo ricordiamo, docente di italiano a Roveredo, dovrei dire non scuola media, ma dovrei dire...
Scuola secondaria e di avviamento pratico.
Ecco, perché qualcuno ha fatto notare che non è giusta la definizione scuola media. Tu sei anche scrittore e poeta. Hai appena anche pubblicato un libro di poesie di cui parleremo una volta qui alla consulenza linguistica.
Volentieri.
Però tu ci hai già portato le prime risposte alle domande che hai raccolto quest'estate. E allora, da cosa partiamo?
Partiamo da alcuni termini. Una signora appunto aveva chiesto: durante l'estate particolarmente calda, appunto i notiziari hanno ampiamente parlato di due termini, di canicola e di afa, e appunto ci hanno chiesto il significato di questi due termini, anche l'origine di questi due termini. Una signora in particolare aveva chiesto: ma c'entra qualcosa il cane con canicola? E quindi qual è la risposta? Beh, la risposta è sì, effettivamente il cane, l'animale proprio c'entra. Cominciamo dunque da canicola, che in effetti ha una relazione diretta con l'animale cane. Infatti, quando parliamo di canicola intendiamo, ecco, generalmente in italiano un caldo torrido, un caldo molto intenso, oppure anche un periodo di massimo calore estivo. Ma cosa c'entra dunque il cane in tutto ciò? Ecco, la questione è astronomica, non è tanto zoologica, è astronomica. Ecco, in parole povere, per capirlo dobbiamo un po' osservare il cielo sopra le nostre teste d'estate, quando effettivamente è molto caldo. Ci spiega infatti la Treccani che canicola deriva appunto dal latino canicula, che significa cagnolino. Effettivamente è il cagnolino, che è un diminutivo di canis, è latino ovviamente cane, che è il nome dato anticamente ad una stella, ed è la stella Sirio. E dove si trova appunto la stella Sirio? Proprio nella costellazione del Cane Maggiore. E questa quando è visibile? È visibile appunto quando il Sole oltrepassa le costellazioni del Cane Maggiore e del Cane Minore, cioè in luglio, quindi nel periodo di massimo caldo. Quindi ecco svelato perché chiamiamo canicola, quindi quando il Sole oltrepassa quella costellazione del Cane Maggiore e Minore. Ecco una bella spiegazione.
E dopo c'era molta curiosità anche legata al termine afa.
Sì, esatto. Afa invece è un termine un po' particolare, indica effettivamente, no, quella pesantezza che proviamo a respirare a causa dell'alto tasso di umidità presente nell'aria, no, soprattutto d'estate. Ecco, si tratta di un termine onomatopeico, cioè che riproduce appunto il suono un po' della bocca quando siamo accaldati appunto in tali situazioni climatiche. No?
Quando boccheggiamo.
Esatto, boccheggiamo, no? Anche un po' come i cani. E sembra appunto derivare da un ipotetico romanesco afa oppure bafa. È interessante che da questo termine ne deriva un altro che usiamo anche comunemente, magari in dialetto oppure nelle forme un po' più colloquiali, sbaffare. E sbaffare cosa significa? Appunto mangiare con avidità o a spese altrui. E la radice è la stessa, è afa, bafa, sbaffa, sbaffare. Vedete queste derivazioni interessanti.
Molto interessante davvero. Un altro termine che abbiamo sentito più volte quest'estate, soprattutto a luglio, quando appunto c'è stato l'eclissi di luna che ha oscurato il nostro satellite naturale per circa il 65%. E allora il dubbio è: si dice eclissi o eclisse? Jerry.
Qual è il termine più corretto? Allora, diciamo subito che oggi si sente soprattutto eclissi. Questo sarebbe il termine più usato, più corretto, quello più scientifico, diciamo più dotto. Ma perché ne abbiamo due? Allora, io leggo dal sito dell'RSI, quando c'è stato appunto questo evento, magnifica. Nella notte tra martedì e mercoledì trascorsa, cioè tra il 16 e il 17 luglio, si è potuta ammirare nei cieli svizzeri una eclissi di luna parziale, nonostante in alcune zone la festa sia stata guastata dalle nuvole. Fra le 22 e l'una di notte il nostro satellite ha dato gran spettacolo. E poi cosa accade? Che nello stesso articolo è stata aggiunta una bella immagine, appunto con una didascalia, che recitava questo: sguardo all'insù per l'eclisse solare, quindi con la E. Ecco, quindi, come avete già notato, nello stesso testo compaiono entrambi i termini. Abbiamo l'eclisse, che è femminile singolare, quindi una eclisse, e l'eclissi, invece, che termina con la I, che è anche un femminile in italiano, attenzione. Infatti esistono tutti e due i termini e sono in italiano intercambiabili, questo lo sappiamo, sono ammessi, sono usati entrambi. Ma perché ne abbiamo due? Per ragioni storiche. Il termine deriva inizialmente dal greco eclipsis, che è poi passato in latino eclipsis, e che per la sua evoluzione naturale ha dato il termine italiano terminante in e, quindi eclisse. Diciamo che questo è il primo termine che è entrato in italiano. In seguito però è stata introdotta una nuova forma, appunto come detto all'inizio, più dotta, scientifica, con il termine appunto magari più vicino all'originale etimologico, al latino e al greco, quindi sfociante in i, eclissi, che mantiene appunto la i, e oggi appunto è il più usato, mentre il primo eclisse magari si sta piano piano un po' esaurendo. Ancora una questione magari grammaticale su questo termine, appunto per quanto riguarda il plurale invece, ecco qua non ci sono dubbi, si utilizza sempre il femminile, l'unica forma corretta è le eclissi.
E invece quest'estate c'è stato anche un vocabolo che ti ha infastidito, se non qualcosa di più, Jerry, legato a una pubblicità. Sì, però ha infastidito anche alcuni dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
Per fortuna, direi. Per fortuna ne ha infastiditi molto. Spero che questo termine non entri mai nei dizionari della lingua italiana, perché veramente è un termine che io cerco di combattere. Ogni tanto anche sui social, appunto, lo combatto e lo derido un po'. Qual è il termine? I grigli etariani, che faccio addirittura difficoltà a pronunciarlo, quindi ci chiedevano alcuni ascoltatori se il termine è accettabile. Allora, avete già capito che io sono un po' schierato nei confronti di questo termine, ho schierato contro magari questo termine. Però è vero che se lo osserviamo da un punto di vista linguistico, per come è nato e per come si è formato, è un neologismo accettabile, meno magari per ciò che significa o dovrebbe significare, perché sinceramente io non ho ancora capito bene cosa si intenda con questo termine. Si tratta di una parola inventata, un neologismo inventata ad arte appunto dal linguaggio pubblicitario, in questo caso lo possiamo dire dalla Migros, ormai lo sappiamo tutti, per vendere i suoi prodotti, cioè le carni da cuocere sulla griglia. Ed è anche composta abbastanza bene, diciamo, questa parola, cioè è un composto di griglia a cui si è aggiunto poi il suffisso ariano sul modello di vegetariano. Vegetariano indica un'alimentazione, una dieta a base di cibi vegetali. Il problema invece qua per griglietariano si pone un po' attorno al suo significato, mi sembra di capire, no? Che cosa significa mangiatore di griglie? Beh, direi di no, no? Oppure mangiatori di carni alla griglia? Oppure mangiatori di tutto ciò che può essere grigliato? Quindi non solo carne, ma anche verdure ed altro? Ecco, sinceramente io non ho ancora capito bene cosa significa. Però se guardiamo la pubblicità, il messaggio che ci raggiunge è sicuramente quello di carnivoro, perché insomma i prodotti sono le carni, no?
Probabilmente vengono... grazie alle immagini, alla foto,
esatto,
che vanno a supplire un po' il vocabolo, che non è così trasparente. Se lo vedessimo solo scritto senza nessuna immagine, forse avremmo dovuto arrovellarci ancora di più a trovare il significato, la spiegazione.
È vero, infatti l'immagine è molto incisiva e generalmente questo termine è accompagnato da una griglia molto ben fornita di carni, ma anche di alcune verdure, per intenderci, non unicamente di carne. Però io lo intendo griglietariano uguale carnivoro. Poi magari non è questo, perché ripeto, io non ho ancora ben capito che cosa significhi. Magari un ultimo appunto su questo termine: c'è chi dice che sia la traduzione, secondo me mal riuscita, del termine tedesco Grillmeister, e Grillmeister in italiano si potrebbe tradurre semplicemente come maestro della griglia oppure specialista della griglia, no? Cosa che io non sono, ecco. Io sono un buon consumatore di carni, ma anche di verdure, però ecco, non sono un buon Grillmeister, ecco.
Allora non ti chiederemo il segreto della tua, del condimento per, per cuocere delle buone costine.
Non posso darlo, purtroppo.
Continueremo a chiederti però dei sulle questioni linguistiche, delle domande, dei dubbi sulle questioni linguistiche, e anche voi che ci ascoltate potete sempre farlo inviando una mail al nostro indirizzo di posta elettronica laconsulenza@rsi.ch, oppure potete sempre ricorrere ai nostri contatti, che ora vi ricordo e sono sempre quelli anche in questa stagione autunnale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sensate di Dio e pacola.
E questa era Loredana Bertè per i tuoi occhi, era la Loredana Bertè vintage, perché poi abbiamo una nuova versione di lei. Entriamo però nel tema della puntata. Oggi, lo sappiamo, l'abbiamo sentito anche su Rete 1, è la giornata digitale, l'evento nazionale che vuole avvicinare la popolazione svizzera alla digitalizzazione e stimolare il dibattito su opportunità e sfide appunto del mondo digitale. Per la lingua italiana una sfida è sicuramente quella di come si fa ad arginare gli anglicismi o i tecnicismi che entrano nel parlare comune senza apparenti ostacoli. Noi oggi vogliamo tornare a riflettere su come si può vigilare su questo fenomeno e lo facciamo con Alessio Petralli, ben arrivato alla consulenza linguistica.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Linguista, direttore della Fondazione Moebius, che ragiona proprio sull'espansione del digitale nella nostra società, e anche membro del gruppo Incipit presso l'Accademia della Crusca, che appunto monitora, che con questo brutto verbo, monitora i neologismi e i forestierismi incipienti, dunque in quella fase in cui si affacciano alla lingua italiana, e per cercare di intervenire prima che prendano piede. Allora, la riflessione come direttore della Fondazione Moebius sulla società digitale è anche una riflessione che tocca la lingua.
Beh, certo.
Nel senso, lei lì riesce a tenere insieme anche il linguista.
Beh, ci provo, non è semplice perché la società digitale è oltretutto molto complessa. Tra l'altro vorrei dire subito che sono ammirato dalla ricchezza del programma svizzero, in particolare di quel che succede a Lugano. Leggendo tutto quello che viene offerto oggi, veramente c'è di che essere orgogliosi, perché ci sono veramente tantissimi contenuti e bene da questo punto di vista. Poi però, se andiamo a vedere l'aspetto linguistico, magari non ci si trova d'accordo su alcune scelte. Siamo in un contesto appunto digitale, quindi sappiamo bene perché l'inglese la faccia da padrone. Sono gli anglo-americani che hanno inventato tutto questo, quindi è del tutto normale che abbiano dato un'impronta fondamentale che resiste ancora oggi. Però poi le lingue che hanno assunto queste conquiste, perché di conquiste si tratta, hanno reagito in modi differenziati. E leggendo il programma luganese così ricco, come dicevo, e immaginandomi se fosse stato scritto in un contesto francofono o ispanofono, beh, probabilmente ci sarebbero delle differenze nelle ricezioni di certe parole. Faccio un esempio per spiegarmi subito. Vedo che ad un certo punto si parla di whistleblowing, hacker e giornalismo. Che cos'è il giornalismo lo sappiamo. Hacker anche, forse più o meno ci arriviamo, ma possiamo già cominciare a incontrare qualche difficoltà. Ma poi il whistleblowing o il whistleblower, ecco, se ci fermassimo a Lugano, in Piazza Dante, chiediamo ai primi 100 che passano che cosa significa, bisognerebbe fare la prova effettivamente, ma penso che pochi lo saprebbero. Perché cito questo termine? Perché arrivo subito al sodo. Il whistleblower è colui che denuncia un illecito dall'interno di un'organizzazione a fin di bene, cercando di poi far andare meglio le cose sostanzialmente. I francesi lo chiamano lanceur d'alerte, lanciatore di allarme, diciamo così, tradotto grossolanamente, e gli spagnoli ancora meglio, alertador, no? Con il gruppo Incipit, che lei citava prima, abbiamo preso posizione su questo termine, perché è un termine difficile da pronunciare, del tutto opaco, no? Whistleblowing, anche chi sa l'inglese capisce che vuol dire soffiare in un fischietto, ma perché? Beh, per chi è interessato alla storia della parola in inglese, suggerisco di andare sul sito della Crusca, digitare whistleblowing, vedrà una storia bellissima, una bella ricostruzione. E, ecco, però, di fronte a questo termine così opaco, difficile da pronunciare, i francesi e gli spagnoli trovano una soluzione subito, efficace, che si impone. Perché l'italiano no? Ecco, probabilmente il problema non è la parola, che è la superficie del problema, è un sintomo. Probabilmente c'è un atteggiamento generale nei confronti della propria lingua di scarsa fiducia, forse nei confronti della propria lingua, addirittura si potrebbe dire di scarsa lealtà, di scarso impegno, poco senso civico. Adesso sto esagerando, mi rendo conto, per una parola, però sto sottintendendo che dietro le parole c'è ben di più, insomma.
E per quello che i linguisti dicono che l'italiano è una lingua molto accogliente, molto aperta.
Sì, ecco, se lo diciamo così è positivo.
È positivo.
Certo, potremmo dire anche sbracata da certi punti di vista, perché è anche una questione quantitativa poi. E soprattutto di fronte a termini opachi, che possono essere anche molto importanti e non vengono capiti, beh, è grave.
Perché lì l'atto comunicativo non avviene, cioè uno rimane lì e dice cosa
sarà mai, mentre se col gruppo Incipit avevamo proposto allertatore, che so che suona strano e ci rendiamo ben conto che di fronte a certi termini bisogna agire velocemente, forse qui è ancora possibile far qualcosa. Tra l'altro avevo visto con soddisfazione che l'ATS aveva ripreso il termine rilanciato da Incipit in italiano. Magari qualcosa può accadere, però sappiamo bene com'è difficile indirizzare la lingua. Lo scopo però è nobile. Di fronte a termini che entrano nella lingua italiana pari pari dall'inglese e che tali restano, che sono incomprensibili nei confronti del cittadino comune, bisogna fare qualcosa. Non è giusto lasciare il cittadino normale allo sbaraglio di fronte a termini che lo coinvolgono direttamente e che lui non capisce.
La domanda di fondo è proprio questa: quando bisogna trovare un'alternativa italiana, appunto per facilitare la comprensione o perché il termine è difficile da pronunciare o perché c'è un'alternativa in italiano che funziona benissimo, però d'altro canto c'è anche l'altro aspetto, quando invece questa ricerca di un'alternativa in italiano poi non produce un buon risultato.
È vero, non è sempre facile
tipo
trovare alternative.
Hacker, ormai forse capiamo più o meno tutti che cos'è.
Beh, più o meno tutti.
Forse no, però lì è difficile trovare
Ormai si è incistato nella lingua italiana, sì. Ce lo teniamo sicuramente.
O anche selfie, in un certo senso. Trovare, cioè imbarcarsi nell'impresa trovare un'alternativa diventa davvero difficile.
No, ma il gruppo si chiama Incipit proprio per questo, perché pensa di poter avere un relativo successo presso la comunità dei parlanti solo se affronta per tempo i neologismi incipienti.
Però anche se,
cioè, che stanno entrando subito, insomma, ecco.
Però quando questi neologismi che noi prendiamo dall'inglese sono così forti dal punto di vista della concisione, dell'immagine,
certo.
Lì forse l'intervento, anche se è proprio iniziale, forse è anche quello non riesce ad avere successo.
Certo, bisogna dire che l'inglese ha questa capacità fortissima di concisione in certi casi. Ecco, proviamo a dire exit poll in italiano, forse intervista a caldo, ma non è la stessa cosa. Però il problema è che anche quando l'inglese non ha questa concisione, parlavamo prima fuori onda del long life learning, no? Come formazione continua, lo stesso viene in qualche modo preferito magari. Perché? Ma evidentemente la lingua di prestigio, c'è poco da fare. Quindi quando sentiamo più prestigiosa un'altra lingua, tendiamo anche ad esagerare, ad essere ipercorretti e a sceglierla proprio perché ci sentiamo più bravi, più alla page.
Sì, più alla moda, ecco, in un certo senso. Ma io, però è interessante, perché io scorrendo il programma appunto della giornata digitale in Piazza della Riforma a Lugano, ho pensato, hanno fatto uno sforzo, anche, non so, diciamo sui social c'è sempre il doppio hashtag Digital Day o giornata digitale, mm-hmm. Perciò mi sono detta, forse hanno fatto una riflessione che è importante anche chiamarla in italiano, questa giornata nazionale, che è giornata digitale. Anch'io ho riflettuto sul lifelong learning e anche sul e-learning. Ormai questo però e-learning, e-commerce, e-book, ormai anche quello lo dobbiamo tenere. Poi mi ha colpito smart. Smart è uno di questi aggettivi che ormai...
È un aggettivo smart, potremmo dire.
È un aggettivo
dappertutto.
Smart city, smart valley, smart village. Questo è difficile, trovare un'alternativa che renda.
Ma non è neanche il caso di cercarla, direi, ormai.
Ormai, grazie da smartphone, ormai lo capiamo.
Certo,
lo capiamo.
Esattamente.
Lo capiamo tutti. Jerry, tu so che hai preparato anche una lista di invece, diciamo, anglicismi. che entrano anche nel mondo scolastico.
Ma più che altro devo dire che ieri sera proprio mi sono concentrato sui piani di studio cantonali, sia quelli ticinesi sia quelli grigionesi, e devo dire che nei nuovi piani di studio, ad esempio nel cantone dei Grigioni, l'Lehrplan 21, quindi l'Lehrplan 21, il piano di studio 21, presta particolarmente attenzione all'uso di certi termini. E ho notato che nei nuovi piani di studio c'è molta attenzione all'uso di termini italiani, quindi alla sostituzione di certi termini che si sono resi conto inutili in inglese e che quindi sono stati sostituiti. Ho trovato veramente pochi diciamo indicatori inglesi. Nel piano di studio della Svizzera italiana, diciamo della scuola media ticinese, ho trovato ad esempio ricorrente il termine feedback. Ecco, questo sì, questo rientra ad esempio al punto 5.1, valutare l'apprendimento, si legge che è fondata sui seguenti principi d'azione: stimolare la motivazione ad apprendere attraverso la valorizzazione dei progressi e dei feedback costruttivi. Ecco, in questo caso feedback in italiano lo possiamo facilmente tradurre come riscontro, commento, risposta, tecnicamente anche retroazione, che è un termine che a me piace molto, no? È un po' tecnico, ma in un piano di studio può starci benissimo. Questo termine, ecco, feedback sembra piacere a chi ha redatto appunto i piani di studio, però ecco, è uno dei pochi che ho trovato. Per la verità, quando invece ci avviciniamo all'ambito delle nuove tecnologie, quindi alle nuove materie che sono state introdotte nei nuovi piani di studio, in Ticino si chiamano tecnologie e media, nei Grigioni le chiamiamo media e informatica, è ovvio che lì troviamo parecchi termini derivati tel quel dall'inglese, quindi ovviamente internet, social network, coding, processing, computer, mouse, monitor, insomma gli hardware, i software sono termini che ritroviamo comunemente anche nei piani di studio. Però ho trovato una cosa interessante: una volta magari si parlava più spesso anche a livello didattico, pedagogico, di problem solving, di cooperative learning, di peer-to-peer education. Ecco, questi termini qua non li ho più ritrovati, ho trovato dei corrispettivi, cioè degli equivalenti italiani, ad esempio la risoluzione del problema, l'apprendimento cooperativo, l'educazione tra pari, eccetera. Sono espressioni che funzionano benissimo in italiano. E noto che c'è stata un'attenzione da parte dell'ispettorato scolastico oppure dal dipartimento proprio per trasformare e sostituire questi termini, e a me fa particolarmente piacere.
Buone notizie.
Alessio Petralli, allora possiamo dire che l'italiano parlato in Svizzera, parlato nella Svizzera italiana, è magari più attento anche a questo uso degli anglicismi, visto che è stato molto a contatto appunto con parole francesi e tedesche.
Beh, è vero, sì, penso proprio di sì, non toccherebbe noi dirlo perché lo sappiamo che chi si loda corre dei grossi rischi, però come comunità linguistica siamo abbastanza attenti alla differenza, alla biodiversità linguistica, proprio perché siamo nati all'interno di questa biodiversità, no? Mi viene sempre in mente l'esempio del bimbo che fa colazione, sul tavolo ha le etichette trilingui del cartone del latte, del vasetto della... Già lì si comincia a vedere che la diversità esiste e può avere un valore, e credo che tutto sommato siamo molto meno provinciali di quanto temiamo d'essere, anzi probabilmente siamo più aperti all'Europa e alle altre lingue rispetto ad una situazione italiana che, al di là di un'elite metropolitana che noi pensiamo essere magari a torto rappresentativa della realtà italiana, ma non lo è, quella che vediamo in televisione, che vediamo nei programmi pubblici. Ecco, probabilmente questo senso di identità, di lealtà rispetto alla propria lingua, di fiducia nella propria lingua, è abbastanza scarso. Quindi, ecco, dobbiamo starci attenti. Mi viene in mente quello che fanno i Québécois con il francese, però loro sono 6 milioni, noi siamo 354.000, credo, l'ultimo censimento, quindi c'è un po' di differenza. Anche se mi viene in mente, chiedo scusa, brevissimo excursus, Devoto, nel grande linguista Giacomo Devoto, anni 70 sul Corriere della Sera diceva: gli svizzero italiani sono, allora eravamo non so più quanti, mettiamo 280.000, ma diceva: ognuno di loro vale come 10 italiani, perché devono darsi da fare per 10, per, come dire, cercare di vivere bene la loro lingua. E credo che sia un po' vero, tutti noi dobbiamo darci da fare, ma citavo il Quebec.
Ma perché siamo una minoranza linguistica, certo, in Svizzera.
Certo,
sì.
certo, proprio per questo.
Dunque, molto più consapevoli e molto...
Più consapevoli, attenti, farsi sentire. Ecco, per esempio, questa riflessione sui programmi scolastici che mi è piaciuta molto, cioè un'attenzione a un'evoluzione, in questo caso positiva. Benissimo. Ecco, ma tornando appunto alla consapevolezza linguistica, nel Quebec hanno proposto molto spesso parole che all'inizio erano sentite come improprie, che poi però si sono, se non imposte, hanno trovato un loro spazio interessante. L'esempio che faccio sempre è quello di courriel per mail, per messaggio di posta elettronica. Anche i francesi hanno mail per mail ed è una prima scelta ancora. Però questo courriel, che è courrier électronique, inventato dal Quebec, ha trovato spazio anche in Francia come seconda scelta di registro un po' più alto. Però ha cominciato a formare derivati. Per esempio, in Francia chiamano quello che noi chiamiamo da sempre spam, lo chiamano pourriel, che richiama qualcosa di pourri, la poubelle, e questo è l'elettronica alla fine, e quindi se ci si dà da fare per cercare qualche alternativa praticabile, poi va a finire che il sistema di questa alternativa magari si appropria in maniera che noi non possiamo neanche prevedere, ma comunque si arricchisce.
Allora, sempre interessante trovarla l'alternativa, lasciarla vivere e poi vedere, magari poi viene recuperata.
Se ci si prova, ecco. Poi è sfibrante perché è faticoso, perché sono valanghe queste parole che entrano. Noi ci siamo dimenticati di dire forse che gli anglicismi entrano in massa attraverso le reti che portano questi anglicismi in tutto il mondo con grande velocità. Quindi la penetrazione dell'inglese rispetto alla penetrazione del francese, in fondo l'inglese ha sostituito come lingua egemone il francese in contesto, adesso pensiamo al nostro contesto europeo, è avvenuta in tempi molto più brevi rispetto al francese, con un impatto molto più violento.
Vi leggo due messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp 079-873-9825. Allora, sempre molto attenti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici mi riprendono sul termine vintage. In effetti avrei dovuto dire una Loredana Bertè dannata. Ecco, grazie per questa osservazione, è vero, le abbiamo un po' in bocca tutte queste parole che ci piace dirle, e invece bisognerebbe sempre riflettere.
Secondo me, se chiedessimo a Loredana Bertè cosa preferisce, se vintage o dannata, sceglierebbe vintage.
Perché dannata...
dannata si sentirebbe un po' di anni sul groppone, insomma.
Sì, dannata lo dice subito, però magari potremmo anche trovare qualcos'altro
questa
di più carino.
È una delle funzioni di questi prestiti relativamente opachi, che nascondono un po' la realtà, la camuffano abbastanza.
La camuffa, sì, vabbè, qui si capisce ugualmente, anche se camuffa l'età che può avere sulle spalle Loredana Bertè. Però ci si potrebbe anche impegnare a trovare ancora un altro sinonimo a dannata, magari più carino. Poi Stefano invece ci scrive: ma il selfie non è l'autoscatto? È vero, il selfie è un autoscatto, però selfie...
No. Noi pensiamo ad autoscatto qualcuno che corre verso la macchina fotografica, preme un tasto e poi ricorre verso il gruppo che
aspetta
viene ritratto, aspetta
10 secondi,
eccetera. L'autoscatto è un'altra cosa, effettivamente.
No, e poi è un termine molto economico, molto incisivo, molto facile, semplice, identificativo. Selfie lo diciamo tutti.
Perché
autoscatto
selfie,
non è così economico.
No, ma poi selfie richiama tutto l'uso che si fa di questo selfie, poi quando lo si pubblica su Instagram, su Facebook, sul profilo di WhatsApp, c'è tutto poi quel mondo lì.
Certo.
Che noi forse anagraficamente conosciamo poco. Allora, poi un altro messaggio ci dice Barbara: benvenuta alla ricerca di termini equivalenti in italiano, ma poi dobbiamo sapere quale sia l'equivalente inglese per non creare ulteriori problemi. No, forse Barbara dovrebbe scriverci a cosa si riferisce, perché non capisco. Lei dice: benvenuta alla ricerca di un equivalente in italiano, però dovremmo sempre sapere quale sia l'equivalente in inglese per non creare ulteriori problemi. Quando facciamo il viaggio all'indietro, di sapere che quella parola italiana serve per tradurre quel termine in inglese, penso che intenda quello.
Posso portare magari un esempio? Io penso di intuire cosa intenda l'ascoltatrice. Se noi partiamo da un termine inglese che è la startup, la startup in italiano come possiamo tradurla? Non so, il lancio di una nuova impresa, di una nuova ditta, di una nuova... Ecco, partendo da, se diciamo il giornalista parla di una nuova ditta che si è appena ritrovato il suo spazio sul mercato, ovviamente lei immagina il corrispettivo inglese, che potrebbe essere quello della startup, che è un termine molto più semplice, più incisivo e appunto più economico, come per selfie. E quindi a volte sono interscambiabili questi due termini, no? Però effettivamente, se conosciamo l'uno, dobbiamo conoscere l'altro, ma reciprocamente.
Sì, però per startup la vedo dura.
La vedo dura, anch'io, effettivamente, non saprei bene come tradurlo.
La vedo impossibile, ormai le startup sono startup da parecchio tempo, no?
Effettivamente, stavo pensando anche al termine playoff, anche nel campionato, insomma, io ho chiesto anche ai miei allievi come tradurreste voi playoff in italiano, la finale delle 8 squadre migliori di campionato,
sì,
non è per nulla economico, cioè non potremmo mai tradurlo, playoff e anche playout hanno una forza che una traduzione non avrebbe.
Arriva una traduzione per selfie che è self-portrait, autoritratto. Però anche qui dovremmo rifletterci.
Il solito difettaccio di essere molto lungo anche. No? Molto lungo anche come termine, no?
Questo però è anche un gioco divertente di cercare voi lì al gruppo Incipit, fate anche un bel lavoro, magari molte discussioni, posso immaginare.
È piacevolissimo perché poi trovare una soluzione praticabile che abbia qualche chance di successo è veramente complicato, perché poi deve inserirsi nel sistema linguistico, perché è qualcosa che poi, ripeto, si va ad inserire in un sistema.
E qual è la prima spia che vi dice siamo sulla buona strada? Se viene adottata dai giornali?
Ma lì aver riscontri è complicato. È chiaro che se viene adottata qualche volta, come per esempio, ripeto, per allertatore civico, l'ho visto ripreso da una notizia dell'ATS, ecco, ma l'ho visto una volta sola. Poi ho sempre sentito whistleblower, ecco. Lì è successo qualcosa, forse un giornalista particolarmente attento si è chiesto, ma io devo usare questo termine che non capisce nessuno, non ci sarà qualcuno che ha proposto qualcosa, magari è andato in rete e ha trovato la soluzione, ma si tratta di un unico volonteroso.
Un unico volonteroso, e beh, questo però butta la palla nel nostro campo, nel campo dei giornalisti.
Ma voi avete il problema del tempo, insomma, credo, o no?
Anche sì, in effetti il consiglio finale potrebbe essere per tutti, magari di più per noi giornalisti, di fermarsi sempre quell'attimo a riflettere e dire ma c'è un equivalente, ecco,
certo,
per usare con moderazione queste parole inglesi. Forse potremmo concludere così, Alessio Petralli.
Sì, specialmente quando appunto distorcono la realtà, imbrogliano addirittura. Mi viene in mente un ultimo esempio che riguarda l'Italia, però da noi non è arrivato il termine inglese, il bail-in, che era praticamente un messaggio ai correntisti delle banche italiane che diceva loro guardate che se fallisce la banca voi correntisti dovete passare alla cassa, quello voleva dire, pagherete coi vostri soldi, e scrivevano bail-in. Gli amici di Incipit erano scandalizzati e Incipit ha proposto poi alla fine salvataggio interno, che è poco economico e lungo, ma almeno si rischia di capire quel che significa, no? Interno, che tutti pagano dall'interno. Era più complicata di così. Comunque, ecco, in certi casi bisogna capire, non si può andare senza rete.
Bene, grazie ad Alessio Petralli, che ritroveremo prossimamente alla consulenza linguistica. Grazie, buon lavoro. Noi ora andiamo avanti con un po' di musica. Lucio Battisti, il nostro caro angelo, ma prima vi ricordo i contatti.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Uscirne è impossibile per noi, è uno slogan falsità. Il nostro caro angelo si ciba di radici e poi lui dorme nei cespugli sotto gli alberi. Ma schiavo non sarà mai. Gli specchi per le allodole inutilmente a terra balenano.
che nella notte vendono un gaio cesto di amore che amor non è mai. E non quello che dici tu, le rughe han troppi secoli oramai, truccarle non si può più. Il nostro caro angelo è giovane, lo sai. Ma non rinuncia mai. Le cattedrali oscurano, le bianche ali bianche non sembrano più. Ma le nostre aspirazioni il buio filtrano, traccianti luminose gli additano il blu.
A nord delle Alpi un incidente provoca code sulla A2 tra Sempach e Rothenburg in direzione sud. Di conseguenza si circola a rilento anche nella direzione opposta tra Rothenburg e l'area di servizio di Neuenkirch. Allora, il nostro selfie ha veramente scatenato alcuni messaggi. Allora, ci propongono perché non ego scatto, visto che l'ego c'entra sempre, ego scatto, simpatico. Dopo ci dicono, ma sì, si può dire autoscatto, tanto tutto quello che si fa dopo col selfie, tipo il post, ha tutti degli altri nomi, la story o il profilo su WhatsApp e così, perciò potrebbe essere autoscatto, ma ormai, come diceva Alessio Petralli, è troppo tardi, forse autoscatti non si afferma più, no? Non riesce più a trovare spazio.
È proprio questo il problema. Il termine ormai è entrato nella lingua italiana, lo sappiamo, è stato accolto, tutti lo usano, dai ragazzini fino agli anziani, se usano il telefonino, lo smartphone, e di conseguenza ormai non possiamo più levarcelo di turno. Autoscatto ormai rimanda a un modo di fotografare un po' antiquato, e quindi ormai il problema è che anche quel termine ha un significato che ormai è sorpassato. Autoritratto, la stessa cosa, cioè rimanda comunque a campi semantici un po' diversi. Selfie ormai fa parte del nostro periodo, lo dobbiamo cogliere e usare. Poi è giusto cercare magari dei corrispettivi, degli equivalenti in italiano, però che convivano serenamente magari con questi. Ecco, io non sono dalla parte di quelli che demonizzano per forza ogni scelta in inglese. Possono anche convivere benissimo i due termini. Computer, ovviamente, l'abbiamo accolto da tanto tempo e nessuno direbbe ordinatore in italiano. Petralli parlava dei francesi, che sono ovviamente un po' più puristi magari di noi, utilizzano ordinateur. In italiano ordinatore, ecco, direi che non ci starebbe in questo caso. Computer ormai è ammesso, accolto, e lo usano tutti.
Anzi, in questo senso magari l'equivalente italiano genererebbe quello quella opacità, quell'incomprensione, cioè che uno di primo acchito non,
sì, addirittura
non
degli
capirebbe, cioè
perché
ecco.
Ordinatore, calcolatore, eccetera, magari sono degli ordini, diciamo, specialistici o specializzati in qualcosa, mentre il computer ormai è chiaro, ecco, un monitor è chiaro. Effettivamente esiste schermo come equivalente, però usiamo l'uno e usiamo l'altro, possono convivere serenamente, ecco, non demonizziamoli.
Ma ora è giunto il momento di dare il benvenuto al nostro professor Giuseppe Patota, ben arrivato alla consulenza linguistica.
Grazie, ben trovati, è un piacere risentirvi tutti, un saluto a tutti, un saluto anche a Alessio Petralli, naturalmente, vi sento con grande piacere.
Grazie professore, anche per noi è un grandissimo piacere riaverla con noi, spero che abbia trascorso una buona estate.
Sì, sì, tutto bene, ha avuto un buon inizio, anzi oggi devo dire un buon incipit.
Un buon incipit.
Petralli e sta avendo una buona conclusione.
Allora, ricordo, professore ordinario di linguistica italiana all'Università di Siena, Arezzo, e accademico della Crusca. Allora, lei ci porta le parole della crisi di governo, perché sappiamo che anche la politica, soprattutto in Italia, ha un forte influsso sulla lingua, no? Portando dei neologismi o anche utilizzando delle parole conosciute ma con un nuovo significato, o magari anche andando a trovare delle parole ormai desuete e donando loro una nuova attualità.
Certo, o addirittura recuperando qualche ripescando qualche neologismo nato soltanto qualche anno fa. Allora, il diario linguistico della crisi italiana di questi giorni deve cominciare per forza con la parola barbaro, che non è naturalmente una parola nuova, perché l'ha usata qualche giorno fa Beppe Grillo parlando degli ex alleati e ormai avversari politici, gli esponenti, cioè della Lega, ne ha parlato come di nuovi barbari, no? E barbaro è una parola di antica tradizione, non solo dell'italiano naturalmente, neppure del latino, perché è una parola proveniente addirittura dal greco, barbaros, no? Uno straniero, nel senso che non riusciva nemmeno ad articolare bene i suoni di una lingua. Poi i romani l'hanno assunto dai greci questo termine, e poi è entrato nelle tante lingue romanze o neolatine, e anche non soltanto nelle lingue romanze o neolatine. Aggiungo, ma rapidissimamente, che dalla parola barbaro latina, da barbarus latino, deriva anche una parola italianissima come bravo, che è diventata famosa in tutto il mondo. Ma prima dicevo che la politica ha ripescato anche dei neologismi di qualche tempo fa, è vero, perché Salvini per tutta risposta, gli esponenti della Lega per tutta risposta, hanno detto che quello che si stava consumando fra i due partiti che dovrebbero formare questo nuovo governo era un inciucio. Ora, inciucio è una parola divertente, nel senso che è una parola anche piuttosto remota, che proviene dal dialetto napoletano. In napoletano si parla di inciucio per indicare un pettegolezzo, qualcosa, no? L'idea è proprio quella del ciucciù che viene detto sottovoce. Nei primi anni di questo secolo, o addirittura alla fine del secolo precedente, diede nuova fortuna a questo termine Massimo D'Alema, dunque un uomo politico che oggi è meno sulla cresta dell'onda rispetto ad allora, ma allora era davvero sulla cresta dell'onda. L'inciucio che cos'è? Un accordo pasticciato fra partiti. Salvini che cosa ha fatto? Ha ripescato questa parola e le ha dato nuovo lustro, nuovo successo. E naturalmente le cose non è che si siano fermate qui, perché poi, ma questa non è una cosa bella, no? Oggi la politica italiana purtroppo va spesso avanti per insulti reciproci, a loro volta gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno definito Salvini un giullare. L'insulto non mi piace, la parola sì, perché è una parola di antica tradizione artistica. La parola viene dal provenzale, addirittura un'altra lingua neolatina, da joglar, che a sua volta deriva dal latino jocularis, il giocoliere. Ecco, il giocoliere, i giullari erano i giocolieri. E naturalmente il termine per molto tempo non ha avuto assolutamente una valenza negativa. È chiaro che se lo adoperiamo riferendolo a una persona che non fa per mestiere il giullare, l'uomo di spettacolo diventa un insulto. Cosa abbastanza curiosa, no? Una specie di nemesi storica della politica. Beppe Grillo, cioè il capo spirituale dei 5 Stelle.
Bella la definizione,
lungo,
capo spirituale.
Non saprei come definirlo, però è stato a lungo un giullare. È stato a lungo un giullare in senso buono, perché è stato a lungo un attore comico. Quando adesso magari gli danno del giullare, non lo fanno certamente per fargli un complimento, perché un giullare in politica non è che vada particolarmente bene. È curioso che proprio gli esponenti del Movimento 5 Stelle, parlando del loro nuovo nemico giurato, lo abbiano definito prima giullare e poi traditore. È parola drammaticamente celebre. Come nasce la parola traditore? Il traditore per eccellenza è Giuda, perché consegnò Cristo. Consegnare in latino si diceva tradere, consegnare per l'appunto, e il traditor allora chi fu, chi era? Colui che tradidit, consegnò a tradimento per l'appunto Gesù. Se ho ancora qualche secondo, Isabella,
professor Patoto, sono le 13:50,
allora
a diversi
fermo.
Minuti, no, noi possiamo proseguire ancora per... Lei voleva già... La facciamo lavorare per la prima puntata della consulenza.
Io sono molto contento perché ho ancora diverse parole, una delle quali interessante è piattaforma, una parola che oggi è, per quel che riguarda le parole della crisi politica italiana di questo momento, è importante, ma che è importante, devo dire, per la vita di tutti i nostri giorni. Prima stavate nominando una serie di termini che rinviavano all'informatica, si è nominato il computer, eccetera, eccetera. Allora, la piattaforma. Probabilmente questa parola viene dal francese, plateforme, cioè una forma, una superficie piatta. E infatti il suo significato originario, materiale, fondamentale è proprio questo: una superficie di terreno più o meno ampia, piana o spianata, posta allo stesso livello di una zona circostante, per esempio di una strada. Infatti normalmente si parla di una piattaforma stradale. Però naturalmente noi la parola piattaforma, che poi può assumere molti altri significati, pensate alla piattaforma di lancio che ci può essere nella rampa di lancio di un missile, no? Ma pensate anche a quale sia il significato di quell'oggetto che chiamiamo piattaforma nello sport tuffi. Però invece il significato più ricorrente che oggi ha la parola piattaforma è un altro, anzi sono due altri, direi. Da una parte, nella lingua dell'informatica, del computer, vedete che devo usare anch'io, e Petralli mi perdonerà, via, devo usare anch'io una parola inglese, devo dire hardware, e anziché dire hardware potrei dire tranquillamente sistema, come mi suggerirebbero sicuramente gli amici del gruppo Incipit, per partire dalla mia carissima amica Valeria Della Valle. Ecco, quindi un sistema nel linguaggio dell'informatica, possiamo definirlo. Poi la piattaforma digitale è l'insieme delle tecnologie che governano un sistema di televisione digitale e ne gestiscono le modalità di accesso. In questi giorni di crisi politica in Italia si è parlato anche della possibilità di fare non un governo politico, ma un governo istituzionale. Beh, istituzionale, per carità, è una parola che nobile, perché è una parola di provenienza latina, istitutio, istitutionis, l'istituzione, no? Un'istituzione è uno degli elementi che governano, che compongono la struttura di guida di uno Stato. È un latinismo la parola istituzione, e istituzionale è un aggettivo che deriva da istituzione. Naturalmente è un termine, come dire, del burocratese o del politichese doc, che cosa si intende qui nel linguaggio politico italiano, della politica italiana, per governo istituzionale. Un governo i cui esponenti siano i rappresentanti delle massime cariche dello Stato. Che so io, un governo istituzionale potrebbe essere un governo in cui il Presidente del Consiglio è il Presidente del Senato, viene incaricato il Presidente del Senato, che nel sistema politico italiano è la seconda carica dello Stato, oppure il Presidente della Camera, che invece è la terza carica dello Stato. E in questi giorni in Italia si è parlato di questa possibilità, in particolare dell'eventualità che il Presidente della Repubblica affidasse l'incarico a Fico, all'onorevole Fico, che è, come sappiamo, il presidente
della Camera.
Della Camera dei Deputati.
Professor
italiana.
Patata, però adesso la devo interrompere, perché siamo arrivati
però
a...
L'ho avuta vinta io.
L'ha avuta vinta lei, l'ha avuta vinta.
Certo.
Però noi la ritroviamo martedì prossimo, ci sarà la mia collega Carlotta Mocetti. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, grazie professor Patota. Carlotta Mocetti, che vi ricordo, potrete sentire anche durante Effetto Musica, perché lei vi riferirà di quello che sta accadendo in Piazza della Riforma a Lugano proprio per la giornata digitale che è in corso oggi. Io ringrazio anche Gerry Motis di questa prima puntata della consulenza linguistica. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata e alla settimana prossima.
Buon lavoro. E buon anno scolastico.
Grazie, grazie. Grazie e in bocca al lupo anche a tutti i colleghi, a tutti gli allievi e le allieve del Canton Ticino.
Io mi fermo qui, vi dico solo che domani parleremo di funghi in questa annata favolosa. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.